Campus FM presents a public lecture organized by the Institute of Forensic Studies on the treatment of young recidivists by renowned Italian criminologist Professor Giacomo Calderaro.
Opportunità di toccare assieme a me e poi ne ho preso un'altra. E così anche questa volta potrei portarla con me, no? Come segno che ognuno lascia. Non so se voi avete mai sentito parlare del sistema COLA, del sistema MOCA. Sono dei sistemi di socializzazione e di comunicazione che si sviluppano, si praticano in Oceania. No? E lì gli indigeni non avevano del denaro, avevano collane di conchiglie. E con queste collane di conchiglie sviluppavano tutti i loro contratti, tutti i loro negozi. E la cosa importante è che queste conchiglie, queste collane, valevano molto di più quanto erano state possedute dagli uomini. Quindi era importante farle girare sempre più velocemente perché più uomini e più donne le potevano possedere. Allora, non lo so, visto che siamo qui, io potrei esporre, oltretutto rimaniamo anche in tema, professoressa, perché mi pare che, se non ricordo male, il tema è colloquiando, no? Parlando, quindi sì. È come se io mi aspettassi che loro fanno delle domande. Però, se qualcuno vuole fare qualche quesito, altrimenti io tiro la pallina e se qualcuno, chi la prende, può fare un quesito, o qualche altro, o chi ha la pallina in mano e non ha un quesito da fare, la può tirare un altro. O la può richiedere direttamente a qualcuno. E quando qualcuno vuole parlare, gli passa la pallina. Qualcuno già ha un quesito? No? È tirata così.
Tu prima ci hai parlato che lavori con i sex offenders, e quello mi interessa molto. Cosa hai scoperto sulla loro psicologia e perché? Cosa hanno di differente? Da cosa avviene questo desiderio di molestare qualcuno?
Allora, intanto, prima di tutto ho scoperto che non tutti i sex offender sono affetti, cioè malati, di una malattia psicologica. L'opinione comune, no? È, almeno in Italia, è che o sono delle persone pazze, no? E quindi pericolose, o, nella migliore delle ipotesi, quando il loro comportamento non coinvolge, no, vittime che possono avere, diciamo, parenti che fanno questi giudizi, pensano che siano delle persone malate. E questo non è, questo è, come possiamo dirlo, un luogo comune, una leggenda, quasi un mito. Questo non è vero, non è assolutamente vero. Ci sono una serie di sex offender che hanno un comportamento, diciamo così, sessuale differente, perché durante la loro evoluzione psicologica non hanno avuto la possibilità di sviluppare adeguatamente il loro sviluppo sessuale. E questi di qui effettivamente costituiscono un campione, ma sono circa di quelli che riusciamo, perché noi abbiamo un grande numero oscuro di sex offender. Il numero oscuro significa il numero di autori di reati sessuali che riusciamo ad individuare. È molto piccolo rispetto a quello che è il fenomeno. Poi, di quelli che riusciamo ad individuare e che riusciamo a condannare, di questi, no, quelli che hanno una grave malattia psicologica di tipo specifico, così come è classificato dai manuali di psichiatria, è un piccolo numero che non supera il 20%. E allora, la prima cosa che deve essere considerata proprio come una posizione di atto è che il comportamento sessuale differente, il comportamento sessuale anomalo, quello che non è consentito dalla legge o che un gruppo decide essere illegale, no, pericoloso, non è da attribuire completamente a una psicopatologia. Esistono le parafilie, così si chiamano, questo tipo la pedofilia, ma è un gruppo molto limitato. E invece ho scoperto che molte persone, quindi quasi il restante 80%, hanno messo in atto un comportamento sessuale criminoso o perché le loro regole culturali, antropologiche, sono differenti dalle regole culturali della cultura dominante, perché all'interno di una società noi dobbiamo distinguere una cultura legale, cioè ciò che le norme prevedono, no? Nel caso dell'Italia, per esempio, si possono avere rapporti sessuali soltanto tra maggiorenni, nel nostro caso 18 anni, ok? Questa è la cultura della legge. Per esempio, noi abbiamo le comunità nomadi e loro fanno i matrimoni sono i genitori che fanno i matrimoni tra i figli. E una ragazza a 14 anni già viene data in sposa ad un ragazzo a 15 anni, a 16 anni. E questo è un problema per noi molto importante, perché nel nostro territorio non possiamo permettere che ci siano questi comportamenti, no? Allora, questo è un caso, come possiamo dire, non esagerato, particolare. Però è vero che ci sono delle culture che danno alla donna un determinato significato, che la considerano una persona che è già, usiamo l'espressione, pronta ad avere una relazione coniugale già a una certa età. E questa età non è detto che corrisponde con quella della legge. E non è soltanto un fatto che io so che non devo avere rapporti con una donna di 18 anni, no, se non 18 anni, e quindi so che se ha 16 anni non lo devo fare. No, quando parlo di cultura, quella è la cultura legale, parlo proprio della percezione che ognuno di noi ha del sesso, della percezione che ognuno di noi ha della femminilità o della mascolinità, della percezione che ognuno di noi ha del piacere sessuale.
Ma quando è il 20%
non è... No, sì, però molti di questi soggetti che sono... Allora, molti di questi autori di reato, no? Di reati sessuali, non sono psicopatici, sono soltanto dei soggetti che hanno una cultura differente. E quindi poi è il loro comportamento che viene criminalizzato. No?
Quelli che molestano una donna per strada.
E quelli che molestano una donna per strada non è detto che sono psicopatici. Perché in una cultura in cui la donna, cioè, va approcciata, come si dice, con una... Certo, non la molestia, quella dell'aggressione, no? La molestia come fatto di... Allora, la molestia che cos'è? La molestia è insistere per un obiettivo, non è che solo sessuale la molestia, no, nonostante l'altra parte ti ha fatto capire che tu non hai questo desiderio. Allora, se io insisto, no, questa è una molestia, anche se non è detto che poi devo agire una violenza. No, lo stesso è come dire, facendo un esempio estremamente elementare, se io dico a una donna mi piace, lo posso dire la prima, la seconda, poi basta, perché poi diventa molestia, poi può diventare pesante. Però ci sono alcune culture, e diciamo così, sottoculture, che l'unica maniera in cui sanno approcciare l'altro sesso è quello di insistere. Non hanno un altro modello, si chiama antropologicamente un altro pattern. Per cui quando gli diciamo questo non si fa, quello non sa come fare. E questo è un comportamento difforme, è un comportamento che viene anche criminalizzato, però non è un comportamento psicopatico. Quindi quando poi si deve andare a cercare una soluzione di trattamento si deve tenere in considerazione. Poi ci sono un'altra categoria all'interno di questi non psicopatici che sono delle situazioni un po' strane, che in genere si verificano tra un uomo adulto e una donna giovane, no? Infradiciottenne. L'abuso non è tanto il fatto solo materiale che hanno avuto un rapporto sessuale o qualche altra cosa. L'abuso è che chi in una relazione, no? L'abuso anche qui, non è che solo esiste l'abuso sessuale, no? Chi in una relazione, per esempio un docente, no? Io mi confronto con Joseph su un tema di criminologia. No, Joseph ha 2 settimane che è qui, io ho 28 anni che sono qui, io in questo momento sto praticando un'azione di abuso, perché ho il confronto, cioè, eppure Joseph è venuto spontaneamente a sfidarmi, non è stato obbligato, non so se è chiaro il concetto, ma il semplice fatto che il rapporto e la nostra situazione è differente sostanzialmente, questa è una condizione di abuso. Ora, per alcuni questo non è chiaro, no? E non entrano nella dimensione dell'abuso. E questa è un'altra categoria. Allora, noi abbiamo soggetti prettamente, come possiamo dire, psicopatici, soggetti con una dimensione, come dire, con una condizione culturale, con dei pattern differenti, e soggetti che ancora non hanno interiorizzato adeguatamente le norme sociali correnti. Per ognuno di questi, cioè, questi intanto alla soglia, come una sorta di palude, come il livello del mare, sono indistintamente letti tutti come, come sex offender. Noi in Italia abbiamo una legge particolare che risponde a un principio culturale che è quello di tutela, no, delle donne, per cui per noi tutto è violenza sessuale, cioè abuso, la violenza proprio in senso stretto, il maltrattamento è tutta violenza, proprio perché per combattere e contrastare questa diciamo, cultura antica che considerava l'abuso o considerava la violenza soltanto la violenza fisica, sessuale, e non il maltrattamento e non la molestia e non l'abuso. Allora, proprio per evitare questa distinzione, su cui giocavano pure gli avvocati, non soltanto gli autori, no, tutta è violenza. Poi ci sono queste varie forme di violenza. E dal punto di vista culturale, quando uno è denunziato per violenza, è come dice, uno stigma molto forte. Dal punto di vista di trattamento facciamo diverse cose. Per alcuni facciamo un trattamento, sempre a livello ideologico, ideale, perché poi non abbiamo molti mezzi, e anche spesso le condizioni non lo consentono. Allora, per alcuni facciamo un programma prettamente psicoterapeutico, no? Perché nel caso delle psicopatologie è proprio una involuzione, involuzione nel senso che un bel momento lo sviluppo psicologico si è arrestato, e si è arrestato ad una fase molto remota, si dice pre-edipica, cioè in cui la sessualità, no? Cioè uno cresce, è adulto, però la sessualità è rimasta a un livello, usiamo l'espressione, infantile. E quindi il piacere sessuale è praticabile soltanto con quella modalità. Ovviamente poi il piacere è una pulsione, come il mangiare. E nella misura in cui uno ne ha bisogno e lo vuole praticare, riesce a trovarlo soltanto in quella soluzione. Quella soluzione ovviamente, mi pare logico, non è consentita perché è un atto dannoso, in particolar modo per le vittime, e lì c'è un grande problema. Allora, il primo problema è farlo venire fuori il fenomeno, perché non sono molti quelli che vengono a dire a me va di provare piacere sessuale con un bambino di 5 anni, di 6 anni, perché lo stigma sociale è molto alto e perché ovviamente loro hanno consapevolezza. Sono pochissimi quelli che hanno la consapevolezza che questo comportamento, sono pochi, non sono molti quelli che hanno la consapevolezza che questo comportamento è, usiamo l'espressione, una malattia, no? È qualche cosa che va, che si può rappresentare non soltanto come una vergogna, no? Come una perversione. No, è come dire, guardi, dice, io ho una dipendenza alimentare, no? Ma è un fatto culturale, qualcuno che ci venga a dire, cioè, noi oggi abbiamo per esempio dei centri per il trattamento del disordine alimentare, per cui vengono le ragazze principalmente anorressiche e bulimiche e non hanno vergogna a dire io ho questo problema, ma ancora non abbiamo dei centri in cui degli uomini vengono a dire io ho questo problema. Allora noi dobbiamo lavorare culturalmente per fare venire fuori il problema in questi termini e dire va bene, chi ha questo problema sa che siamo pronti a fare qualche cosa per affrontarlo. Però una cosa è dire io ho un problema di bulimia, una cosa è dire io ho un problema sessuale che è più della sfera privata. Sì, è classificato come una malattia mentale. Sì, sì. Noi abbiamo un, come possiamo dire, un protocollo internazionale, un prontuario che si chiama DSM-IV, dove vengono classificate tutte le malattie. E questa è classificata proprio come una malattia, ce ne sono una serie, no? Ed è classificata, c'è anche proprio una codificazione, come si usa in medicina, per dire quali devono essere i tratti che devono essere riscontrati per poter configurare.
Ma quella è una malattia che avviene geneticamente o viene dalla
famiglia?
No,
malattie genetiche non ce ne sono, tranne malattia genetica. Allora, questa non è una malattia genetica, no? Questo è un condizionamento dello sviluppo psicosessuale. Noi abbiamo diversi stadi di sviluppo psicosessuale, no? Con cui proviamo il piacere. È un bel momento nella vita di un uomo o di una donna, si arresta, si blocca questo sviluppo e rimane, cioè, poi a una fase, no, ipoevoluta, no, non evoluta. E lì poi giustamente deve essere, giustamente è un modo di dire, no? Lì poi deve venire fuori, o il problema si pone quando uno deve agire questa sessualità, deve metterla in atto. E lì si fanno dei programmi di intervento particolare, per esempio lì intanto aiutiamo le persone a prendere confidenza con questo problema, la prima cosa, no? E fargli capire che non sono invasati dal diavolo, e a fargli capire che non sono solo dei, come possiamo dire, sporcaccioni, ma sono sporcaccioni perché queste cose sono costrette a farle di nascosto, e a fargli capire che loro hanno un problema però che è un problema grave. Cioè non è un problema, fumo le sigarette, non riesco ad smettere di fumare. Allora, fagli capire un problema. E allora, intanto facciamo due tipi di intervento. Uno a contenere l'impulso, no? E all'altro, se ci riusciamo, perché non è sempre facile, specialmente in carcere, a fare un lavoro per andare a riprendere questo sviluppo, come possiamo dire, interrotto. Non è molto, non è facile, e non è sempre possibile, ok? No? Però uno prova. Però poi cominciamo a dare una serie di supporti, aiuti, un po' sul modello della dipendenza, molto simile, nel senso che aiutiamo a riconoscere l'impulso, aiutiamo come possiamo dire, escogitare un programma di contatti sociali dove si limitano le opportunità di incontro, no? Aiutiamo a rinforzare l'astinenza, no? Supportiamo, da alcune parti ci sono anche interventi farmacologici, ma non hanno una grande valenza. Questo perché una persona è, aiutiamo a chiedere aiuto su questa situazione e poi siamo sempre pronti, siamo sempre, come si dice, pronti ad essere, ad accogliere. Per quanto riguarda invece quelli, diciamo, di valenza antropologica, lavoriamo più sul senso dell'identità di genere, no? E facciamo scoprire, e creare un nuovo valore non è una cosa che si fa in due parole, cioè non è siamo aperti, no? Quindi abbiamo un altro modo di pensare, però lavoriamo più su questo modello culturale. Allora facciamo vedere che, vedete, ci sono, che la donna è uguale all'uomo, sono delle parole scontate, no? Che la donna è uguale all'uomo, è una parola scontata, non è così, non può che non essere così. Invece nella percezione di alcuni esseri umani non è così. No? Allora, se tu non vedi l'altro, allora facciamo vedere i tratti di uguaglianza, i tratti di complementarietà, no? E via via acquistano. E invece con quelli sociali gli insegniamo che ci sono le regole che vanno rispettate. No, facevo l'esempio l'altra volta, non so chi c'era, facevo l'esempio che vengono questi che si sposano con le ragazze di 16 anni e dicono che sono i mariti. No? Oh, vengono spesso al tribunale dei minorenni, venivano questi di qua, cioè si sapeva che una ragazza di 16 anni aveva sposato, era andata a vivere con uno di 23 anni, no? E veniva, e li accoglieva, e questo è un reato, eh? Cioè è penalmente perseguito e quindi si può anche arrestare. Però c'era questo fatto sociale che era consuetudine che uno andasse a convivere con una persona molto più giovane, specialmente nei quartieri sottoproletari. E lui veniva e diceva che era con sua moglie, e io dicevo, non vedo mogli, no? Dal certificato non c'è né moglie né marito. E lui diceva, ah, ma non siamo moglie. Loro usano un'espressione particolare che significa, proprio l'espressione idiomatica si chiama fuiuto. Fuiuto sta per fuggire, no? Due persone che si vogliono, non è la convivenza dei ceti sociali molto più alti nel sottoproletariato, due persone, in genere i nuclei coniugali si costituiscono mediante questo dispositivo della fuietina. Cioè uno va da una ragazza, la vede, dice mi piace, andiamo a vivere insieme. E ci sono grandi valenze culturali, è un modo di aggirare tutti i problemi materiali, perché uno non deve mettere su casa, non si deve sposare, non deve fare la festa. Ed è un modo antropologico, culturale di emancipazione della condizione minorile e della condizione femminile. Perché il momento in cui, cioè, voi donne, no, qui siete emancipate, nel senso che scegliete autonomamente di avere un ruolo da studentesse. In questi strati sottoproletari, le donne sono sotto il padre, ok? Allora, però il momento in cui se ne fuggono, costituiscono un nucleo. E da quel momento, anche se la famiglia, sul piano della drammatizzazione, no, li disconosce, però hanno un ruolo, finalmente sono mogli. E da quando sono mogli cominciano a avere la loro vita sociale. Escono, vanno a comprare, vanno a fare la spesa, cose invece che prima, non dico che non escono più, però sempre in un controllo. Allora si sottraggono a quel controllo e hanno finalmente questa emancipazione. Allora vengono questi ragazzi sposati, parlo piano, vengono questi ragazzi come dicono loro sposati, e gli dico che non vedo nessuno che è sposato. Allora lui dice, no, come, noi siamo fuiuti. Io dico, ma la fuitina non è un matrimonio, cioè, ma è come se noi siamo, no, sposati, tant'è che, no, aspettiamo pure un figlio, io mi metto le mani ai capelli. E io gli dico, ma questo è un reato. Come è un reato? E io gli leggo il codice penale in cui non si possono avere rapporti con una ragazza inferiore. E dice, ma io non lo sapevo, perché mio padre si è sposato così, mia madre si è sposato così, e questi possono essere classificati anche come violenza sessuale. Quindi abbiamo un modello antropologico, uno psicologico-psicopatico e un modello sociologico. Sono tre condizioni completamente differenti. Sì, la pallina.
Questi tre modelli, puoi spiegare, perché io non sono una studente di criminologia, non capisco un po', cosa sono i tre modelli?
Li devo rispiegare?
No, che cosa si trattano, ma?
No, non ho capito bene.
Tre modelli, che cosa si trattano? Modelli di cosa?
Io ho detto che c'è un modello di sex offender psicopatologico, un modello antropologico e uno sociologico.
Sì, e l'altro?
No, questi tre. Poi qualcuno ha detto se c'era una questione genetica. Qui dobbiamo andare piano. Ci sono delle malformazioni. Non so se è nemmeno corretto di parlare malformazioni. Ci sono delle anomalie, no? Come nei casi di ermafroditismo. Ma quello è un campo che va fuori, no? Dal come possiamo dire? Dal dal controllo sociale di tipo criminoso. Quella appartiene più ad un modo di essere estremamente organico, oltre che di identità di genere. E quello va affrontato in maniera differente. Ah, questa è una bella domanda. Allora, esatto. Allora, vi do quattro indicazioni. La letteratura e l'esperienza e l'osservazione, no? Insegna che buona parte dei soggetti che hanno subito un abuso poi diventano abusanti, ma non tutti diventano abusanti. Ok? E questo è possibile, perché alcuni hanno la possibilità di superare, altri invece subiscono un trauma relativamente forte. E anche qui, se dobbiamo cominciare a fare un discorso sul ruolo della famiglia e dell'adulto, perché c'è il ruolo della famiglia e dell'adulto, la relazione che c'è tra minore e adulto, no? Per capire che cos'è l'abuso minorile, è che l'adulto vive una condizione psicologica in cui non può pensare, ho sbagliato, questo è un mio lapsus, è il minore. No, è il minore che vive una condizione psicologica in cui non può pensare che l'adulto lo potrà tradire. Non so se è chiaro. Cioè l'infante non può immaginare, non è in grado, non è attrezzato psichicamente e mentalmente ad immaginare che l'altro, l'adulto da cui dipende, può fargli qualche cosa di male. Questo è l'abuso, ok? Allora, cosa succede quando c'è, cioè, il primo danno, no? Il vero danno, oltre quello materiale, proprio quello della violenza fisica, è questo trauma psicologico che vive questo soggetto dipendente, che non capisce perché quella persona da cui lui dipende e che lo deve curare sta facendo qualche cosa che lo confonde. E questo è proprio il concetto di abuso. Allora, molti subiscono un arresto, ma molti lo superano. In genere l'abuso avviene sempre da letteratura. All'interno, l'abuso di tipo pedofilo, prevalentemente all'interno del gruppo familiare, nel senso che un coniuge prossimo, amico, parente, no? E poi si scopre che è l'autore. Ma questo è ovvio, perché la vittima minore ha bisogno di un rapporto per essere avvicinato estremamente confidenziale. Sì, accade pure che ci sono quelli che vanno, che so, al giardino, per intenderci, però è già un altro livello, no? Il problema del minore, dell'abusato, è come poter esprimere, no, questo evento all'adulto. Lì il minore, allora, infante che cosa significa? Non lo sapete. No, no, dal punto etimologico. Significa senza parola. Ok? Allora, non è che senza parola perché non ha una parola, perché non riesce a, il suo problema è non riesce a parlare, ma non riesce a parlare in senso verbale. Ma ci sono dei comportamenti, no, che un buon genitore attento può leggere come qualche cosa che non torna ai conti e può aiutare ad elicitare. Ma spesso tra l'abusante, no, e l'abusato, specie se in una cornice familiare, no, o molto primaria, si crea proprio un rapporto di connivenza, perché c'è una sorta di compiacenza, specialmente quando l'abusante è un genitore, perché da parte del minore c'è questa, come possiamo dire, senso di vergogna, di angoscia, è un paradosso, quasi a ferire, a tradire, no, e a consegnare il soggetto dell'amore, il genitore, no, alle conseguenze. La famiglia rimane sempre un grande strumento, un'organizzazione, un sistema, un'omeostasi per contenere e per superare questo evento e per prevenirlo. Adesso dico un'altra cosa, a mio avviso più inquietante. La mia esperienza professionale è che buona parte dei minori abusati che ho visto io, o di adulti che sono stati abusati quando erano minori, erano dei soggetti che all'interno del loro nucleo familiare vivevano già una condizione di abuso del tipo abbandonico. Che cosa sto dicendo? È come se all'interno del gruppo familiare un bel momento il minore rimane fuori delle attenzioni necessarie per poter essere accompagnato nel suo sviluppo, nella sua crescita, no? Allora è come se l'attenzione necessaria da parte di questi minori viene chiesta, non direttamente, non verbalmente, ma con degli atteggiamenti, con delle forme, come possiamo dire, di comportamento, no? Ad altri. Allora, c'è una famiglia abusante, nel senso che non si rende conto e non si prende cura, no? Ed è come se già predispone, no? Poi sul piano sociale c'è qualcuno esterno che incontra, no? E si crea questo legame che è un legame tra due realtà sofferenti. Da una parte il minore che non ha ricevuto l'attenzione adeguata e cerca la considerazione, e dall'altra parte paradossalmente un adulto che ha avuto un trauma, che incontra proprio un oggetto, un soggetto, una persona da accudire, è un accudimento però patologico, è chiaro, no? Da accudire, e quindi poi si stabilisce questo rapporto quasi di affezionamento. È un paradosso, no? Ma tutti i minori che abbiamo visto, poi noi vediamo come già la famiglia, usiamo tra virgolette questa espressione, li espone a questo rischio, no? Dico questo. Un'altra considerazione. È come se nella vita di coloro che sono stati abusanti si possono trovare dei tratti sociali. Quando noi parliamo di tratti sociali o di tratti proiettivi, non è che significa che tutti quelli che hanno questi tratti sono, però può accadere che se quelli che sono hanno questi tratti, noi possiamo ricevere conferma. Allora, la mia esperienza clinica, no? Quasi tutte queste persone sono state delle persone che non sono state adeguatamente attenzionate dalla famiglia. Buona parte di queste persone hanno un'esperienza di istituzionalizzazione precoce. O sono stati in un come si dice, orfanotrofio, come si dice? O sono stati in un collegio, no? Ricoverati. Buona parte di queste persone, e questo è un tratto estremamente interessante, ha particolari interessi e hobby di cura di animali, cani, uccelli, cavalli, che è come prendersi cura di qualcuno, di una realtà vivente regressiva rispetto a quella, no? Umana. Cioè, quindi l'amico che non parla. Dico, sono tutti i tratti che ritroviamo. Buona parte di queste persone ha un pensiero, no? Con dei tratti infantili, ma non il tratto infantile di quello che si mette il dito in bocca, ma proprio è una struttura molto schematica, molto elementare, cioè proprio come un bambino, no? Allora sono tutti tratti che danno l'idea, e questi sono i tratti su cui lavoriamo, no? Dal punto di vista psicopatologico. Poi capite, cioè questo è il fenomeno. Cercate di immaginare cosa accade in un contesto sociale se una di queste persone aggredisce mia figlia, mia sorella, insomma, no? È molto difficile accoglierle dal punto di vista, diciamo così, proprio della malattia, no? Però i termini sono questi. Abbiamo anche dei soggetti che sopprimono la vittima. Insomma, sono modelli ancora più complessi da analizzare. Non solo c'è una come si dice, un arresto, ma c'è anche poi, è come se lo sviluppo della sessualità non solo è arrestato, ma è proprio soffocato, spento, ucciso, per cui tutto si deve concludere con la soppressione. Motivo per cui dicevo, non sappiamo, cioè, quanto riusciamo ad intervenire o quanto è possibile proprio anche entrare. Allora, l'importante dal punto di vista clinico è stabilire un contatto. Quando è che noi... cioè, c'è una dimensione in clinica che si chiama empatia. Cioè, uno è stabilire empatia con un tossicodipendente, no, anche se è uno che rompe le scatole, non è che è facile da gestire, eh? Uno è stabilire empatia con uno che ha violentato una bambina di 4 anni. E cerchiamo, perché non si capisce poi che cos'è questa empatia, che cos'è? Stiamo condividendo insieme un progetto emozionale, abbiamo gli stessi interessi, viviamo le stesse emozioni? No! L'empatia serve a invitare l'altro a venire fuori. Se lui viene fuori, noi possiamo capire, possiamo avere più elementi. Se non viene fuori, rimaniamo sempre lì, su una situazione di controllo e di difesa. Diamo sempre delle disposizioni di contenimento.
In Gran Bretagna il governo pubblica una lista dei nomi dei sex offenders. Voi pensate che è una cosa giusta o che ostacola la riabilitazione di questi sex offenders?
Intanto, cosa penso io e cosa penso che sia più opportuno alla luce della mia esperienza? Intanto noi abbiamo, in Italia almeno, abbiamo delle leggi sulla privacy molto rigorose. Però quando un evento è pubblico se ne può già disporre, perché, per esempio, un evento è pubblico perché una sentenza è pubblica, no? Una condanna è pubblica. Ma quello di esporre, come quello di pubblicare i nomi, è un'esigenza di controllo, di difesa da parte della società. È tipo dire, io so che quello è così, di modo che io possa difendermi. Ma non serve al soggetto, non lo aiuta. Serve a proteggere le vittime, non a contenere, a ridurre. Come dire, non è detto che ha un effetto deterrente, non assicura a dimensionare, come si dice, il fenomeno. No? Assicura di più alla società di potersi difendere. Io so che quello è, e quindi faccio attenzione.
Ed è rischioso, eh? Perché ci sono avvenuti casi che la gente ha puntato le dita a certe persone che erano innocenti, hanno sbagliato l'identità dell'offender. Allora ci pensi, che i poverini non avevano niente da che fare con questo criminale, e invece tutti puntavano il dito a questa persona. Allora è un po' rischiosa, però non posso giustificare il fatto in un modo professionale, dal campo professionale non posso dire
ma se c'è un sex offender, sì, e non c'è niente scritto sul crimine,
ma l'agenzia di controllo è che devono fare il loro dovere bene.
Sì, ma se va per un lavoro in una scuola con i bambini, sì, sì, nessuno sa chi è questo.
No, ma questo non è vero, perché la legge, in alcuni casi, quando la condanna, almeno in Italia, no, prevede che alcune attività non si possono più fare. Se sono, diciamo così, esponenti a rischio. Questa è un'esigenza di difesa sociale. Si deve lanciare la pallina.
Io. Nel caso che il sex offender è un minorenne, diciamo 17 anni, 16 anni, cosa fa la legge?
Ci sono diverse soluzioni.
Ma la legge lo...
Perché ci sono diverse soluzioni per il tipo di comportamento, perché se è psicopatologico è di un livello, se è sociologico, per esempio, se il sex offender è soltanto uno che ha un'età prossima alla, cioè se è un ragazzo per esempio di 16 anni e la ragazza di 14 anni, o se 18 anni e 17 anni, no, si trovano delle soluzioni più di carattere pedagogico. Se invece è un minorenne che ha uno sviluppo psicopatologico condizionato ed abusa, come ci sono i casi, è consegnato, almeno in Italia, alle cure dei servizi di neuropsichiatria infantile e con delle misure penali che sono altamente, come possiamo dire, riabilitative, perché il minore viene preso, come usiamo l'espressione, malato e viene consegnato alle strutture sanitarie che devono preoccuparsi di curare questa situazione.
È accettato dalla società? Perché prima ti ho fatto una domanda quando eravamo
fuori. È accettato dalla società, insomma.
Siccome un adulto non è mai accettato neanche dai magistrati?
Difficilmente. Lo stigma, cioè qui dobbiamo fare un lavoro più sulla stigmatizzazione che sulla natura dei come si dice, su quella che potrebbe essere una struttura di personalità, come possiamo dire, con affetta da parafilie. La reazione sociale.
Non solo la società, nemmeno in carcere. In carcere quando entra una persona accusata di pedofilia, per esempio, nemmeno gli altri incarcerati hanno nessunissimo rispetto, nessun rispetto, perché per loro ha fatto una cosa immenzionabile.
La pallina. Oh!
Oh, scusa, è una domanda un po' stupida, credo, ma
sì,
se c'è una persona, questo molto, molto, molto più comune nel regione Mediterraneo, se c'è una ragazza che ha 10 anni e ha l'aspetto fisico che si guarda che ha 20 anni e c'è un'aggressione su questa persona, è qualificata come pedofilia o è qualificata come pedofilia sfortunata?
No, non è qualificata. La domanda non è stupida, non è completamente stupida, e questa è un'ipotesi un po' estrema. Mentre è ricorrente il fenomeno in cui un adulto ha una relazione con una minorenne, e questa non è pedofilia. No, non è pedofilia. Questo si chiama, come fenomeno, si chiama Lolita, e non è pedofilia. È un innamoramento o una intesa, come possiamo dire, romantica, che è proibita comunque perché rientra sempre nell'abuso, perché tu hai un confronto con una persona che sul piano, come possiamo dire, delle capacità, qualche cosa in meno. Ma il paradosso della domanda che ha fatto il collega non è tanto questo, quanto quello per esempio di una ragazza di 18 anni che si sposa, che si va a vivere con uno di 30. No? Allora, e questo per la legge non è un reato. E io vi posso dire invece che a tutti gli effetti ripropone una relazione abusante. Chiaro?
Posso chiedere l'ultima, no. solamente l'ultima. Se c'è una situazione, per esempio, ho letto questa situazione, per esempio, che nel Corano, sì. che è il Bibbia, Muhammad aveva una ragazza che aveva solamente 5 anni. E questo è scritto, Allora, questo crea una cultura che si fa... è un matrimonio arrangiato per... Scusami italiano, ma... Pre-arrangiato con i famigli. Ma questo crea un caos di società.
No, questo crea un elemento culturale che avere un rapporto con una persona di 14 anni e fare dei figli non è un reato. Per cui vengono le culture musulmane, no? E dicono, per cui vengono i nomadi musulmani, no? E dicono, nella nostra cultura che una persona a 14 anni abbia rapporti è normale. Lui viene da me e mi dice: vuoi provare? Vuoi vedere? Vuoi una nostra ragazza? Io dico: no, grazie, io non posso fare queste cose. Questo è un fatto accaduto realmente. No, noi chiamiamo il genitore della nomade di 15 anni e diciamo che non è possibile che lei viva con questo ragazzo perché nelle nostre leggi non è previsto. E lui dice che per le sue leggi è necessario perché a 14 anni le ragazze hanno sangue bollente e devono cominciare ad avere figli. Dice: le nostre donne sono così. Dice: le vostre donne no. Dice: vuoi provare, vuoi verificare? Dice: no, assolutamente, dico, non è possibile. E crea, no, il gap culturale, il conflitto culturale, crea difficoltà. Ma la legge, quello che noi diciamo a loro in senso sociale, io dicevo: va bene, ma se mia moglie viene nel tuo paese, porta il velo, no? E non mostra le braccia, quindi qui non si può fare, questo è più... Ma non sono, è chiaro, non sono pedofili.
Ho letto sul libro di criminologia che c'era questo pedofilo di 11 anni, questo minorenne di 11 anni. Adesso capisco che un uomo di 40 anni può essere un pedofilo perché non è evoluto nel senso sessuale. Ma uno di 11 anni, come avviene questo processo?
Questo non è detto che un bambino di 11 anni sia pedofilo.
C'era scritto 40 persone.
Sì, allora.
40 ragazzi nella sua scuola.
Sì, perché già a 11 anni l'identità sessuale è ben configurata. Però ci sono dei comportamenti che... spesso, siamo l'espressione, ritardano ad delinearsi, no? E alcune esperienze omosessuali non è detto che debbano essere per forza configurate come omosessualità o come pedofilia. Lì non è tanto il problema sessuale, no? Quanto, come possiamo dire, la violenza, la forza, il sottoporre, no, in maniera... come si dice, coercitiva agli altri, che deve fare pensare. In un istituto per minori può accadere che un ragazzo più debole nella relazione viene, usiamo l'espressione, abusato dagli altri, ma questo non significa che sono pedofili, no, o hanno una perversione. Stanno praticando, no, impropriamente un comportamento sessuale perché è l'istituzione, è quella relazione che non gli consente di poterlo praticare altri modi e sul quale devono essere informati per evitare di riconoscerlo come quello idoneo e adeguato. Il più delle volte loro poi apprendono questo spontaneamente da soli, ma se uno lo scopre deve intervenire. Noi pure abbiamo avuto dei casi in cui in una scuola avevano abusato di un compagno, in un collegio di un compagno, e questi ragazzi sono stati tutti sottoposti a un trattamento, come in un paese un gruppo di adolescenti abusava di uno di loro, no? Che si prestava poi oltretutto a queste cose, ma sono delle persone, scusate l'espressione, normali, che hanno avuto questo momento.
L'ultima domanda, abbiamo parlato sempre di uomini, ci sono pedofili donne?
Sì, come se ci sono pedofili donne? Ci sono pedofili donne... Sì, certo che ci sono pedofili donne, solo che il comportamento sessuale, solo che gli uomini sono per il ruolo sociale più criminalizzati, anche perché vivono la sessualità in maniera molto più esterna rispetto alle donne, ma ci sono e noi abbiamo anche casi di detenute condannate per molestie sessuali. Un paio di insegnanti.
Scusa, riguardo al tema dei tossicodipendenti, quando uno cerca di aiutare qualcuno che è diagnosticato, come si dice, tossicodipendente, come pensa che dovrebbe essere l'approccio, il primo impatto?
Questo l'abbiamo detto poco fa, non c'era.
Ah,
L'approccio con i tossicodipendenti deve essere sempre un approccio, si dice, di realtà. Realtà significa che il tossicodipendente ha una visione del mondo onnipotente. Non la droga su di me, ma io sulla droga. Io posso, quando voglio, smettere. No? Sì, io non riesco a fare a meno, però il giorno in cui deciderò, no? Smetterò. Ci sono tutta una serie di comunicazioni simboliche, no? Da noi arrivavano negli anni 60 dei tossicodipendenti ai servizi, dicevano no, ma io mi buco poco, no? E noi chiedevamo qual era la differenza tra bucarsi poco e bucarsi molto. Metacomunicavano qualche cosa che abbiamo impiegato quasi 4-5 anni per capire, per decodificare. E poi noi siamo riusciti a trovare una difesa. E rispondevamo che non esiste bucarsi molto e che non esiste bucarsi poco. Esiste bucarsi o non bucarsi. No? Allora, l'approccio in realtà è un approccio molto determinato. Possiamo essere anche rigidi, però la difficoltà dell'operatore, la competenza dell'operatore, la professionalità che poi si acquista nel tempo, è essere rigidi senza perdere la propria umanità. Perché uno può essere rigido e diventare spietato. E questo non ha senso, questo lo sappiamo fare tutti. Allora, il tossicodipendente, proprio per il tipo di comportamento, è molto manipolatore. E la relazione invece deve essere chiara. No, non è così. Ah, ma io non ce la faccio più perché questa vita non la posso sopportare. Cerchiamo di vedere cosa si può fare. Cosa devi fare? Devi sopportare l'astinenza. E l'astinenza è il dolore. Ah, ma io non me la sento. Possiamo aiutarti con un farmaco, ma quello che tu non ti senti è di fare a meno di un affetto che ti sviluppa la tossicodipendenza. E devi venire in una comunità. Ma io non voglio venire in una comunità. Ma la droga è qualche cosa che ti copre dalla mattina sino alla sera. Quindi tu hai bisogno di qualche cosa che ti copre dalla mattina sino alla sera. I tossicodipendenti vengono in carcere, mentre fuori per fare, come dicevo, una disintossicazione impiegano 20 giorni, in carcere gli si danno 20 giorni, ma al terzo giorno, al quarto giorno smettono. Perché? Perché sono in una struttura rigida che li contiene e non hanno più bisogno di essere così, diciamo, gestire la loro insicurezza, anche se sono detenuti. E quindi non c'è più questa ricerca. Poi vengono e dicono, come si dice, neutralizzano tutto, minimizzano significa, ah, ma io mi buco un gramma al giorno. E allora noi gli diciamo, per concludere, senso di realtà, un gramma al giorno, significano in lire maltesi, significano 80 lire al giorno. 80 lire al giorno significano un giro di partita di droga per tanti miliardi. Tanti miliardi significano un numero di morti per droga di tanti morti. Un numero di morti per droga significa il mantenimento di un'organizzazione criminale di tante situazioni. E lei dice, io mi sono comprato soltanto una bustina. No, no, ti do l'idea. E tu sei l'elemento che sostiene questa situazione. Cioè, ma io ti voglio bene. No, tu non mi vuoi bene. Ma io voglio bene la mia fidanzata. Non è vero, perché tu, il momento in cui sei in astinenza, non hai né fidanzata né il modello estetico. Vi ricordate che parlavamo del modello estetico? No? Io non gli posso dire, è male non volere bene tuo figlio, perché lui, certo, lo so. Io gli dico, guarda che cosa succede quando tu hai, immaginati, non l'astinenza, tu, se tuo figlio muore di fame, no, tu pensi alla droga. E lui non può reggere questo confronto. Concludo. E lui non può reggere questo confronto in senso simbolico, perché è il confronto atavico, è il confronto primordiale della nostra cultura del crimine. Il momento in cui Caino uccide Abele, no? Il Dio lo chiama e gli dice, dov'è tuo fratello? E lui dice, e io che ne so? E perché lo chiedi a me? Ma dice che non lo sa perché non può reggere l'idea di avere, no, ucciso il fratello. E invece bisogna metterglielo di fronte, questo fratello morto.
Io vorrei ringraziare il professor Calderaro.
Io